Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati da Zenone Sovilla, gli ascoltatori di Radio Cooperativa, un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa della zona montana, della provincia di Belluno in particolare, ma anche dei suoi dintorni. Questa settimana, come nelle ultime due, ci occupiamo soprattutto della questione del trasporto ferroviario, del problema del trasporto collettivo che riguarda la provincia di Belluno, ma anche la parte settentrionale della provincia di Treviso, cioè la provincia che confina con la parte meridionale del bellunese. Ne parliamo facendo di nuovo riferimento a un ciclo di incontri molto interessante che si intitola Mamma, ho perso il treno. Siamo andati con i microfoni di Radio Cooperativa a uno di questi incontri che si è svolto il 20 giugno scorso a Feltre in municipio, e lì abbiamo fra l'altro anche intervistato Mattia Centeleghe di trenibelluno.it, uno dei giovani che si occupano di queste tematiche e che stanno facendo un grosso lavoro anche dal punto di vista della diffusione delle conoscenze nella società rispetto alle problematiche ferroviarie, e anche per appunto informare e sensibilizzare gli amministratori pubblici, producendo anche proposte operative molto interessanti, alternative spesso ai piani non altrettanto interessanti prodotti dalla regione, che poi vengono gestiti sul campo da Trenitalia, che come noto è l'ente gestore sovvenzionato appunto dalla regione per quanto riguarda il traffico ferroviario locale. In particolare le serate del ciclo Mamma ho perso il treno si occupano delle linee Padova-Calalzo e Venezia-Ponte nelle Alpi, Belluno. Al centro della questione in questo periodo c'è il progetto voluto dalla regione dell'orario cadenzato, cioè della partenza ad ogni ora, diciamo, dei treni sempre a un orario fisso, per esempio alle 3:30 di ogni ora, il che va bene su certe linee, specialmente quando si tratta di collegamenti diretti, crea invece complicazioni quando iniziano a esserci necessità di coincidenze, cambi di treno o rotture di carico, come così vengono definite tecnicamente, cosa che riguarda spesso appunto le linee in questione, quindi la zona del bellunese. E in particolare c'è anche una controproposta proprio rispetto all'orario da parte di questo gruppo di realtà che promuove il ciclo di incontri Mamma ho perso il treno, e per essere precisi si tratta di una serie di comitati e di associazioni che sono Binari Quotidiani, Federconsumatori Belluno, Il Risveglio di una Generazione, Il Treno dei Desideri, trenibelluno.it, il WWF del Veneto, UFAB Utenti Ferrovie Area Bassanese, il Forum Veneto Mobilità e Vivibilità, e poi c'è la collaborazione in questo caso del comune di Feltre, che fa parte del pool di municipalità che sostiene queste iniziative. Gli altri enti sono San Vito di Cadore, Calalzo e Pieve di Cadore, Longarone, Soverzene, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Belluno e Montebelluna. Quindi ascolteremo oggi e la prossima settimana la seconda parte di questo incontro registrato da Radio Cooperativa Feltre. La prima parte è già andata in onda in FM la settimana scorsa ed è reperibile per quanto riguarda il podcast nel sito della radio www.radiocooperativa.org e anche a www.bellunopop.it. Dopo aver ascoltato questi interventi sulla situazione delle linee ferroviarie che quindi interessano la parte settentrionale della provincia di Treviso e la provincia di Belluno, ci occuperemo un po' di alcune altre questioni, come la situazione della provincia di Belluno, che come noto è commissariata ormai da oltre un anno e mezzo. È arrivata però la settimana scorsa la sentenza della Corte Costituzionale, che sostanzialmente ha detto che era una cosa che giuridicamente non si poteva fare, non stava in piedi, come peraltro era evidente. la legge ordinaria con cui il governo Monti pretendeva di mettere le mani dentro la Costituzione, sospendendo le elezioni dirette da parte dei cittadini di un organo costituzionale come le province e addirittura decidendo di accorparle, di cancellarle, eccetera, senza una legge costituzionale, prevedendo dei criteri assolutamente arbitrari come appunto un minimo di abitanti, 350.000 era la mediazione al mercato delle vacche al tempo del confronto sul futuro delle province con il governo Monti, oppure 3.500 km quadrati di estensione, criteri che è evidente hanno poco a che fare con le caratteristiche e le specificità dei territori e quindi degli enti che dovrebbero catalizzare la democrazia, il dibattito, la formazione delle decisioni per quanto riguarda le politiche locali. Una questione anche di dimensionamento dei processi democratici, molto complicata, risolta invece con degli slogan che sono tornati il giorno stesso in cui la Corte Costituzionale ha detto che così non si può fare senza un processo di riforma costituzionale. La risposta assolutamente articolata e molto profonda dal punto di vista della dialettica sugli strumenti che fanno vivere la democrazia è arrivata a stretto giro di posta, direi quasi con un riflesso condizionato pavloviano da parte del governo Letta, che ha detto bene, oggi domani stesso presentiamo un disegno di legge invece costituzionale, stavolta, che semplicemente cancellerà la parola province o provincia dalla Costituzione e il gioco è fatto. Forse la realtà della vita umana è un po' più complicata, ma tant'è. Ne parleremo in coda di questa Voci dalle Dolomiti per quanto riguarda questa settimana. Il tema naturalmente è molto caldo, ora si vedrà in realtà se al di là di questi appunto riflessi condizionati che rispondono forse più a bisogni demagogici e a attese create nella piazza che a ragionamenti seri sulle articolazioni dei processi democratici, dicevo, al di là di questi momenti un po' tristi, forse nei prossimi mesi ci sarà un dibattito minimamente serio e decente su questa questione, che magari vada anche a mettere in discussione la relazione tra il potere centrale, quello dello Stato, e i territori, e magari, guarda caso, anche a toccare quelli che si sono dimostrati anche dal punto di vista della spesa pazza gli enti dove veramente bisognerebbe centrare, puntare i riflettori, cioè le regioni, che invece diciamo non sono state messe in discussione dal punto di vista strutturale, ma soltanto dal punto di vista diciamo della come dire, delle prassi non cristalline o spesso esattamente al contrario, sguaiate di assessori e consiglieri con i vari scandali che abbiamo registrato in molte parti d'Italia, dal nord al sud. Ciò detto però, ecco, l'esigenza di riportare tutta questa riflessione entro binari di serietà e di profondità mi sembra più che evidente. Inquieta però che a livello parlamentare non ci sia un dibattito serio, un dibattito degno dell'importanza di questa materia e che in fondo si giochi un po' ad assecondare le pulsioni della pancia senza andare però a mettere a fuoco realmente le criticità, e forse alla fine è un gioco proprio che tende a creare un capro espiatorio e a distrarre da quelli che sono i centri reali anche della spesa pubblica allegra e del tradimento, diciamo, del rapporto fra rappresentante e elettore. Di questo parleremo comunque più avanti. Adesso andiamo subito ad ascoltare la prima parte della seconda parte dell'incontro Mamma ho perso il treno che si è tenuto a Feltre, e i microfoni di Radio Cooperativa erano là nella sala degli stemmi del municipio.
Bene, adesso Alessandro ci ha parlato un po' della situazione veneta, adesso ci addentriamo un po' ad analizzare quello che la regione pensa di fare sulle nostre linee. Iniziamo con questa cartina. Questa cartina fa vedere quello che Alessandro diceva, lo spezzettamento delle linee regionali. Lo spezzettamento è dato dai colori che vedete. La regione prevede una linea Padova-Ponte nelle Alpi, una linea Ponte nelle Alpi-Calalzo, una linea Belluno-Conegliano e una linea Montebelluna-Treviso. Quindi queste sono le quattro linee che sono previste. Dove i colori si incrociano, ovviamente è prevista la rottura di carico, cioè il cambio di treno per proseguire verso un'altra destinazione. Cosa prevede lo studio della regione? Adesso, senza addentrarci in queste che sono le carte che la regione ha diffuso, andiamo a vedere direttamente gli schemi. Il primo schema è questo, si tratta della linea Conegliano, Ponte nelle Alpi, Calalzo, e si vede proprio lo spezzettamento. Vedete, i due tratti blu spezzati a Ponte nelle Alpi rappresentano i due treni tipo che percorrono la linea, quindi l'interruzione, diciamo, alla stazione di Ponte nelle Alpi. Vi faccio notare una cosa, si è parlato tanto della stazione di Santa Croce del Lago, vedete che c'è un pallino bianco in corrispondenza della stazione, vuol dire che il progetto della regione prevede la fermata del treno. Poi andremo a vedere se è veramente così. Passando un'altra linea, passiamo alla Padova Calalzo. Ecco qua di nuovo la struttura, abbiamo da Calalzo a Ponte delle Alpi il primo tratto che abbiamo già visto prima, e poi passiamo a quello che più ci interessa questa sera, che è da Ponte nelle Alpi verso Padova. Tutti i pallini bianchi sono le fermate nelle stazioni e quindi la lettura di questo, diciamo, di questo diagramma ci dice che tutti i treni fermeranno in tutte le stazioni tra Ponte nelle Alpi e Campo San Piero. Quindi non esisteranno più treni diciamo diretti, quindi che saltano alcune stazioni, sono impostati tutti con questo tipo di servizio. Vedrete poi il tratto in rosso, il tratto finale, è inteso come un servizio veloce, ovvero vengono saltate, diciamo, le fermate di pianura per, diciamo, accelerare un po' l'arrivo a Padova. Poi vedremo che anche in questo caso non si tratta di una vera accelerazione, ma di tutt'altro. Lo schema poi si ripresenta anche per la Treviso-Montebelluna, qui in questo caso la linea è talmente corta e è strutturata che altrimenti così non può essere, quindi vedete anche qui il treno blu, quindi il servizio lento che ferma in tutte le stazioni. Adesso abbiamo visto un po' come è stato impostato il cadenzamento, quindi il tipo di linee che sono state, come sono state divise, insomma. Adesso andiamo a vedere un po' meglio cosa succede. Diamo un'occhiata agli orari grafici. Cosa sono gli orari grafici? Gli orari grafici sono degli schemi, dei diagrammi spazio-tempo, che adesso andremo a vedere, dove abbiamo alla base il tempo, lo scorrere del tempo, quindi in questo caso sono rappresentati dei minuti, minuto 10, 20, 30, 40, e in verticale abbiamo le varie stazioni. La prima freccetta rossa che vedete è per esempio un treno qualsiasi che è appena partito da Calalzo e sta arrivando per Arolo al minuto 10 di una qualsiasi ora. Se andiamo avanti col tempo vediamo che il treno avanza e nel frattempo uno da Belluno parte verso Ponte nelle Alpi e così si va a costruire questo grafico. Questo diagramma che ci dice, ci fa vedere anche un po' graficamente la frequenza dei treni, il numero di collegamenti, ci fa vedere più o meno dove passeranno a livello di orario, dove sono previsti gli incroci. Gli incroci, vi ricordo che le nostre sono linee a semplice binario, quindi in alcune stazioni per forza ci dovrà essere l'incrocio tra i due treni. Andiamo avanti, ecco. Questa è la proposta di orario che la Regione Veneto fa per la linea Padova-Calalzo. Vedete nella fascia in alto in rosso i treni Ponte nelle Alpi Calalzo, quelli che abbiamo visto prima con l'interruzione di carico a Ponte nelle Alpi. Tra Belluno e Ponte si vedono dei trattini blu, sono i treni da Belluno per Conegliano, e in verde ci sono i servizi Ponte nelle Alpi Padova. Vedete come sono impostati, sono distribuiti abbastanza in maniera omogenea, non c'è una concentrazione specifica nelle fasce pendolari, diciamo, sono spalmati più o meno ogni ora, quasi ogni ora, su tutta la durata del servizio. Questa è la situazione della giornata feriale. Alessandro vi ha fatto ben vedere cosa succede nel sabato nei festivi, adesso lo vediamo graficamente. Questo è il feriale, questo è il sabato, questo è il festivo. Ve lo faccio rivedere velocemente perché si apprezza meglio. Il feriale, il sabato spariscono alcune corse, il festivo. C'è uno schiarimento del numero di treni, cioè delle varie linee, che è qualcosa di preoccupante. Abbiamo detto che uno dei punti di forza dell'orario cadenzato è quello di sapere che ogni ora in cui io vado in stazione, a quel minuto lì avrò il treno per quella direzione lì. Ma vi faccio vedere molto velocemente qui che non è vero, perché la regione ha pensato, per esempio, di spostare la fascia oraria tra sabato e il festivo. Prendiamo un treno qualsiasi e vedete che si sposta proprio di fascia oraria. Quindi il treno che il sabato, per ipotesi, alle 2 del pomeriggio va verso Padova, la domenica non è più alle 2 del pomeriggio, è alle 3. Così per rendere più facile la comprensione, per rendere più facile la memorizzazione anche dell'orario. Diciamo, questo schema poi si ripete anche sulle altre linee, continuiamo con la carrellata. Questo è l'orario della Treviso-Montebelluna attuale. Vedete che c'è una concentrazione di treni nella fascia del mattino, nella fascia del primo pomeriggio e nella fascia del tardo pomeriggio. C'è le tipiche fasce di movimento di pendolari e di studenti. Vi faccio notare tra l'altro che ci sono delle linee un po' azzurrine, che magari si vedono poco, però quelli sono dei collegamenti diretti tra Belluno o Feltre e Treviso-Venezia, quindi i treni che attualmente vanno via diretti per quella linea. Questa è la situazione attuale. Questo è il giorno feriale tipo previsto dalla regione. Vedete che di nuovo si ripresenta lo schema. tutti i treni che non sono concentrati nella fascia pendolare sono tutti distribuiti uniformemente durante il giorno, a parte il buco della zona centrale della giornata. Andiamo ancora avanti, abbiamo visto lo scadimento del servizio del sabato e feriali, la situazione per Treviso e Montebelluno 1 diventa uguale. Vedete che il pomeriggio si assottiglia un po' al servizio del sabato e di nuovo la domenica si nota lo scherzetto, a parte la diminuzione notevole, vedete che si passa a un servizio a spola, c'è un treno che va avanti e indietro e non incrocia mai, si assiste sempre al giochetto nel pomeriggio del cambio di orario. Quindi il treno che per esempio da Postioma parte alle 3 per andare a Montebelluna, il giorno dopo va verso Treviso allo stesso orario, anche questo per facilitare chiaramente il servizio. La situazione ovviamente non poteva che non migliorare anche nella Conegliano Ponte nelle Alpi, anche qui questo è l'orario di progetto, vedete come è stato distribuito. Torniamo un attimo su Santa Croce del Lago, adesso qua non si apprezza il treno che ferma, però vi posso garantire che nelle quadre orario che abbiamo richiesto agli uffici regionali non è prevista la fermata di nessun treno a Santa Croce del Lago, che è la stazione appena risistemata, insomma, di cui abbiamo parlato. Quindi vediamo che tutti i treni a Santa Croce del Lago, secondo la regione, tireranno dritti. Questo è il giorno feriale, ovviamente non poteva che migliorare il sabato, quindi anche di qua si assiste a un alleggerimento della fascia pomeridiana e la situazione diventa drammatica il festivo. Anche qui c'è un bello scadimento del servizio. Adesso guardiamo qualche orologio di stazione. Cosa sono gli orologi di stazione? Uno ve l'ha fatto vedere prima Alessandro, era quello di Castelfranco. Adesso guardiamo quelli di Montebelluna, di Treviso, e poi vedremo le altre stazioni. Cosa ci dice l'orologio di stazione? Senza entrare nei dettagli, ci fa vedere le rotture di carico. Per esempio su Montebelluna vedete i treni in verde sono quelli da e per Padova in direzione Ponte nelle Alpi e in magenta quelli che vanno e vengono da Treviso. E la rotura di carico oscilla tra i 18 e i 13 minuti. Quindi è il tempo che l'utente deve aspettare per avere il treno successivo. A Treviso la situazione non migliora, per quello che riguarda le nostre linee si viaggia sui 17-14 minuti di attesa per proseguire il viaggio. Andiamo avanti. Belluno non presenta rotura di carico perché viene considerata nodo per questa bozza di orario. Ponte nelle Alpi ha questo bel disegno a stella e si vedono le varie rotture di carico, anche qua si va dagli 8 ai 18 minuti. C'è un Conegliano, un treno che arriva da Conegliano, l'utente che arriva da Conegliano, quindi da Venezia si presume, che vuole continuare su Caralzo, si trova 18 minuti di attesa per proseguire. La situazione non migliora poi a Conegliano, che qua si vede che il tempo di attesa per proseguire diventa anche qua sui 18-19 minuti, quindi si parla di tempi abbastanza ampi, insomma. Chiaramente aumenta il tempo di percorrenza per le varie destinazioni e la situazione diventa poi pesante. Ah, ovviamente le rotture di carico e tutto quanto, il sistema dell'orario cadenzato funziona bene quando il materiale funziona bene, quando l'infrastruttura funziona bene, quindi se la situazione è quella che ci ha descritto Lucio e continua ad essere quella che e continuerà ad essere quella che ci ha descritto Lucio, vi lascio immaginare tutto questo sistema come potrebbe funzionare. Diamo un'occhiata anche al primo e all'ultimo treno a disposizione. Alessandro ci ha fatto vedere come cala l'investimento in denaro proprio per la maggiorazione straordinaria delle ore notturne. Andiamo a vedere, ecco qua, questa è una tabella con i primi e ultimi collegamenti, in questo caso da e per Feltre. Vediamo per esempio i casi eclatanti, i giorni festivi sono quelli peggiori, chiaramente si vede chiaramente. Feltre in direzione Venezia, il primo treno adesso è alle 5.56 e arriva alle 8.26, si arriverebbe a partire alle 7.44, quindi il primo treno da Feltre per la pianura di domenica sarebbe alle 7.44 e arriverebbe in un tempo ragionevole a Venezia alle 10.58. Vi faccio una premessa, ho considerato nel fare questa tabella solo i treni che vanno via Treviso o via Castelfranco, non via Padova, perché il sito delle ferrovie ci dà anche questa opzione di passare per Padova, con un aggravio però sul prezzo del biglietto di circa 1,50 euro a passeggero per tratta, chiaramente. Quindi andata e ritorno sono 3 euro a testa in più, non vedo perché dover pagare. Quindi, per esempio, questo è un esempio. Poi si vede anche il rientro dell'ultimo treno. L'ultimo treno adesso, festivo e feriale, arriva a 5:30, con la proposta orario cadenzata arriverebbe alle 23:24 da Padova. O le 21:24 da Venezia. Chiaramente vi lascio immaginare quanto potrebbe essere semplice, per esempio, una gita in giornata di noi che scendiamo verso la pianura e anche viceversa, chiaramente, perché la situazione non è migliore anche per chi sale. Non è che sparisce, si sposta, si anticipa. Il primo parte più tardi e l'ultimo parte molto prima. E quindi, diciamo, andate e ritorno in giornata diventano complicate. Il raggiungimento dei treni a lunga percorrenza che tanto ci pubblicizzano e tanto ci fanno piacere diventano comunque problematiche per noi, specialmente nei giorni festivi. Questa è la situazione per Feltre. Questa è la situazione più o meno in generale della linea su Montebelluna, anche qua vedete che la situazione non migliora, ci sono allungamenti dei tempi di percorrenza notevoli. Calalzo-Belluno, vi faccio vedere questo esempio che è eclatante. Qui questa è la linea per Calalzo, il giorno festivo un Calalzo-Padova, quindi un cadorino che volesse raggiungere la pianura, adesso parte alle 6.38 per arrivare a Padova, ragionevolmente, diciamo alle 9.30, partirebbe alle 7.48 per arrivare alle 11.20. Alle 11.20 a Padova. Ah, attenzione, che per il giorno festivo abbiamo visto lo spostamento dell'orario, lo slittamento. Questa bozza qua prevederebbe, per esempio, a Ponte nelle Alpi un'ora di attesa, anzi un'ora e 18 di attesa, che va chiaramente ad aggravare poi il tempo di percorrenza. La situazione non migliora poi per gli ultimi treni, gli ultimi collegamenti, restano quelli che abbiamo visto. Vi faccio solo vedere, per esempio, anche il Calalzo-Padova, diciamo l'ultimo Calalzo-Padova ad uso presumibilmente degli studenti, insomma sappiamo che è frequentato da studenti universitari, adesso parte alle 18.53 per arrivare a Padova alle 22 praticamente, partirebbe l'ultimo collegamento da Calalzo per Padova sarebbe alle 17.06, con arrivo alle 20.20 a Padova, insomma, anche qua la situazione diventa pesante, quindi se nei giorni feriali, pur con qualche spostamento di orario, dei minuti, la situazione è abbastanza accettabile, nei giorni festivi si assiste al collasso proprio del sistema. Su Venezia, lato Vittorio Veneto, è la stessa identica cosa. Il vittoriese tipo che volesse andare a Venezia avrebbe il primo treno la domenica alle 8.32 per arrivare a Venezia alle 10. Se questo è favorire il trasporto su ferro, allora siamo messi bene, insomma. Guardiamo un attimo i tempi di percorrenza, abbiamo detto che ci sono le rotture di carico, ma anche dove non ci sono le rotture di carico, avere dei treni impostati che fermano in tutte le stazioni, sempre e comunque, porta comunque un aumento del tempo di percorrenza. Se adesso un Belluno-Padova oscilla tra l'ora 46 e le 2 ore 18, diventerà di 2 ore 20 fisse, sempre e comunque. Se adesso un Calalzo-Padova viaggia sulle 2 ore 50, 3 ore, diventerà 3 ore e mezza fisse. Perché? Semplice, perché c'è il cambio a Ponte nelle Alpi, sempre per tutti i treni. E così la situazione si ripete su Venezia, Belluno-Venezia, Belluno e Calalzo-Venezia, insomma. Ecco, facciamo un piccolo riepilogo, allora cos'è che non va di questa proposta dell'orario cadenzato? Facciamo una piccola premessa, come abbiamo detto più volte questa sera, il problema non è l'orario cadenzato in sé, ma è questo orario cadenzato, così come è stato pensato. Il problema è che non si tratta di un vero orario cadenzato, innanzitutto. Abbiamo visto che le ore di servizio non sono coperte, cioè ogni ora non è coperta dal treno, ci sono dei buchi e si assiste nei giorni festivi a dei buchi anche di 2 ore, o lo spostamento degli orari. Questa è quasi una cosa di una beffa, insomma. Abbiamo visto che tutti i treni sono impostati come treni lenti, tutti i regionali che fermano in tutte le stazioni sempre e comunque, quindi un aumento dei tempi di percorrenza e la mancanza, diciamo, di un collegamento diretto che è sempre stato chiesto verso la pianura e anche dalla pianura, non solo per la pianura. L'eliminazione appunto di tutti i collegamenti diretti per il capoluogo di regione e per Padova, l'introduzione delle rotture di carico troppo lunghe a nostro avviso, perché 18, 19, 20 minuti per aspettare il treno successivo ci sembrano inadeguati al trasporto. Un servizio nei festivi esigue inadeguato, eh sì, l'abbiamo visto, 6 coppie di treni sulle linee più deboli, diciamo, è sicuramente inadeguato, e anche la Belluno-Padova, anzi Ponte nelle Alpi-Padova, che forse ha più utenti, comunque non se la cava meglio. In ultimo abbiamo visto che l'offerta del servizio è simmetrica, non c'è distinzione tra fascia pendolare, fascia di morbida, tutti i treni alla stessa ora, non c'è concentrazione, non sono previste corse aggiuntive, non sono previste corse ad hoc per i pendolari come ci sono adesso. Bene, questo orario cadenzato cosa potrebbe portare? Potrebbe portare a quello che sta già succedendo, una disaffezione verso il servizio ferroviario. Piuttosto che rischiare di prendere il treno e non sapere quando arrivo, allora piuttosto vado in macchina. O piuttosto magari vado a prendere il treno a Castelfranco o vado a prendere direttamente la lunga percorrenza a Mestre, perché così, almeno sono sicuro di arrivare. Questo cosa potrebbe portare? Potrebbe portare alla chiusura. Abbiamo visto prima, certo, Alessandro, cosa ha fatto la regione Piemonte. Abbiamo visto il vicino Friuli cosa ha fatto, questa sorte potrebbe toccare anche a noi. Ponte nelle Alpi, Calalzo, Conegliano Ponte nelle Alpi, Treviso, Montebelluna sono da anni che sono candidate alla chiusura e un tipo di servizio impostato in questa maniera non aiuterebbe di certo la nostra causa, anzi. Bene, abbiamo fino adesso fatto un'analisi un po' di quello che la Regione ci propone, vorremmo fare anche noi delle proposte adesso alla Regione, sono molto semplici, alcune anche molto logiche. Ovviamente non pretendiamo di sostituirci a chi lo fa per professione, a chi fa gli orari per professione. Siamo degli appassionati, siamo dei pendolari, abbiamo lavorato insieme, abbiamo pensato a quali potevano essere delle soluzioni per migliorare le cose. e ve le riassumo adesso. La prima è la rivisitazione dello schema di orario, centrando il servizio su Belluno e non su Ponte nelle Alpi. Va da sé che terminare la corsa a Belluno è più logico, è anche più facile. Belluno è un capoluogo di provincia, ha dei servizi, ha dei taxi, ha delle linee di trasporto su gomma che fanno capolinea a Belluno. Ponte nelle Alpi, con tutto il rispetto per il paese, no. Una taratura dello schema sul minuto 30 di Belluno. Una cosa di cui non abbiamo parlato è l'orario a cui partirebbero i treni. Abbiamo detto, analizziamo per il momento solo lo schema, solo l'impostazione generale. Se guardiamo un attimo l'orario che hanno pensato, però ci accorgiamo che per esempio tutti i treni che arrivano e partono da Belluno sono previsti intorno al minuto zero delle ore in cui c'è il servizio. Questo cosa vuol dire? Pensate agli studenti, pensate ai lavoratori, si troverebbero a arrivare o a partire da Belluno al minuto zero. Arriverebbero alle 7 del mattino o alle 8 del mattino, chiaramente o troppo presto o troppo tardi per il lavoro e per la scuola, e così anche i lavoratori. Quindi sarebbe da rivedere lo schema spostando di mezz'ora come adesso, rispetto a come è pensato adesso, che sarebbe più simile all'orario attuale. Attualmente tanti treni sono impostati su Belluno proprio intorno al minuto 30. Attuare degli accorgimenti che rendano il treno preferibile agli altri mezzi, quindi evitare le corse in concorrenza su gomma di cui abbiamo parlato. Perché avere dei treni che fanno Belluno Calalzo e in parallelo a Ferrara che fa Belluno Calalzo di sicuro non agevola il servizio su ferro. Ecco, qui c'è una rappresentazione schematica di un'altra delle nostre proposte. Quindi vedete sulla sinistra l'orario come è stato pensato dalla regione di cui abbiamo parlato prima e nelle due immagini laterali quello che pensiamo noi, quindi far convergere le linee su Belluno, non più su Ponte nelle Alpi. A questo punto, andando a rivedere bene lo schema degli orari, come sono state impostate le coincidenze, le famose rotture di carico e gli incroci, si potrebbe arrivare ad avere sì uno schema cadenzato, ma avere anche dei treni ad hoc, degli spot come si chiamano, che ci aiutano, potrebbero essere dei treni diretti Calalzo-Padova, dei Feltre-Venezia, dei Belluno-Venezia, magari non tutti, magari nelle fasce orarie più delicate, quelle dei pendolari, nelle fasce più frequentate. Si manterrebbe comunque lo schema di un orario cadenzato, quindi come piace alla regione, come piace anche a noi, tutto sommato se funziona bene. Però si avrebbe il vantaggio di avere meno rotture di carico e si avrebbe appunto questa centratura del servizio sui capoluoghi di provincia. Ecco qui, quindi lo studio di corsa spot e la valutazione di vari interventi. Anche interventi per ridurre i tempi di percorrenza, ad esempio pensare a dei treni che non fermino per forza in tutte le stazioni, a dei treni un po' diretti. Attenzione! Che il numero ed estensione dei servizi non deve andare a incidere nei giorni festivi. Abbiamo già visto che il giorno festivo è estremamente penalizzato, non penalizziamolo ancora. Anche lo spostamento dell'orologio di Belluno sul minuto 30 non dovrebbe andare a peggiorare ulteriormente il servizio, quindi accorciare ancora la forbice oraria in cui viene fatto il servizio. Bisogna modularlo chiaramente bene. E quindi una riorganizzazione del servizio su gomma, un servizio che deve essere non parallelo alla ferrovia, non deve essere parallelo, deve portare l'utente alla stazione, non deve fargli la corsa parallela. Bene. Con questo, per quanto riguarda la nostra analisi, è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Questa volta non perdiamo il treno. E adesso lascio la parola a Diego. Grazie.
is where the birds fell out. This is what it felt like falling down and down and down and down. There's nothing quite like it, careening like debris from the heights of distant buildings to be deadly and be free. Oh, there's nothing quite like it, careening like debris from the heights of distant buildings to be deadly and be free. This is where the sky cracked open. This is where the birds fell out. This is what it felt like falling down and down and down and down.
L'artista americana Melaina Kalis con Falling Down, una canzone registrata dal vivo durante la performance della cantante negli studi dell'emittente radiofonica americana WFMU, che si trova nel New Jersey, vicino a New York, e che appunto dà voce a molti artisti dell'underground musicale degli Stati Uniti, e non solo, poi rilascia la musica registrata nello studio molto bello di registrazione di questa emittente, lo rilascia secondo licenze libere del tipo Creative Commons, o per meglio dire gli artisti rendono disponibili questi brani con licenze libere, artisti che quindi poi sono reperibili in un grande database collegato alla emittente WFMU. Il database online si trova al sito www.freemusicarchive.org, dove spesso appunto attinge anche voci dalle Dolomiti per questa trasmissione sulle frequenze di Radio Cooperativa, che poi a sua volta ospita nel sito www.radiocooperativa.org il podcast di Voci dalle Dolomiti, che è rilasciato con una stessa licenza di tipo Creative Commons ed è reperibile anche al sito www.bellunopop.it. Radio Cooperativa, come molti di voi radioascoltatori ricorderanno, sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista finanziario. Abbiamo bisogno dell'aiuto di voi tutti, come sapete chi lavora alla radio fa del volontariato per mantenere viva questa voce libera del Veneto, che dà spazio a molte tematiche non facili da trovare negli altri mass media, che dà voce ai comitati, alle associazioni, ai movimenti. Insomma, una presenza di democrazia che in questa fase è in difficoltà, e per non trovarsi di fronte alla necessità di fare scelte veramente durissime, come appunto non poter continuare la propria attività, ha bisogno del contributo di tutti, quindi chi ci lavora fa volontariato, chi ascolta, oltre a partecipare telefonando alla vita della radio e in altri momenti di vita sociale, può anche dare, se è nelle sue possibilità, un contributo economico. Per farlo è disponibile un conto corrente postale, che è il numero 120 823 01 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova, conto corrente postale 120 823 01, per dare una mano a Radio Cooperativa e aiutarla a sopravvivere e a superare questo momento finanziariamente difficile. Radio Cooperativa, che si ascolta in FM in gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sulla frequenza dei 92.700 MHz. Per quanto riguarda la zona a cui si rivolge in particolare Voci dalle Dolomiti, quindi il bellunese, abbiamo in Valbelluna, Feltre e dintorni, le frequenze dei 98.750 e dei 97.200 MHz, a Revine, Fadalto in parte dell'Alpago i 92.600, a Vittorio Veneto e Conegliano, e siamo nella pedemontana trevigiana 92.800, per Est e dintorni 92.650, per Arzignano Montecchio 93.200, e per tornare verso le montagne ma al confine con il Trentino, siamo però in provincia di Vicenza, per la precisione a Schio c'è la frequenza dei 92.600 MHz. Radio Cooperativa dunque ha bisogno di una mano, e sono certo che tutti quelli di voi che hanno la possibilità di farlo daranno il loro piccolo o grande contributo. Ora torniamo alla nostra registrazione della serata Mamma ho perso il treno, serata organizzata a Feltre da una serie di comitati che fanno parte di un movimento vasto che riguarda la provincia di Belluno e la parte settentrionale della provincia di Treviso in particolare, che ha promosso una serie di iniziative che proseguiranno nelle prossime settimane durante l'estate, incontri pubblici sul tema del trasporto ferroviario locale. Siamo a Feltre per il quarto incontro di questo ciclo ed ecco qui un altro degli interventi.
Ecco, allora cedo il microfono a Diego Tiotto del Comitato Treno e Desideri.
Buonasera a tutti, sono Diego Tiotto, faccio parte del comitato Il Treno dei Desideri, che opera nel Vittoriese, insomma, ecco. Insieme agli amici degli altri comitati Binari Quotidiani e al gruppo di interesse ferroviario trenidelluno.it, un gruppo di interesse ferroviario ma anche di appassionati del treno, abbiamo elaborato una sorta di sondaggio su quelle che sono le esigenze degli utenti del treno. Questo perché gli amici precedentemente hanno fatto un'ottima analisi su quella che è, su quelle che sono appunto, su quella che è l'offerta delle infrastrutture, e invece in questo caso noi interessava capire che cosa dicono gli utenti, che cosa vogliono gli utenti in termini di trasporto ferroviario. E questo sondaggio è un sondaggio campionario, insomma, che si basa poi sull'adesione spontanea di chi lo compila, ed è consultabile nelle home page dei vari siti, che appunto corrispondono ai siti dei vari comitati. Voi potete entrare lì dentro e poi nella home page trovate il questionario, che è una serie di domande a scelta multipla con delle caselline, e compilando questa cosa poi darete a noi la possibilità di capire che cosa vuole l'utente del treno. Il sondaggio ha validità circa un mese e dovrebbe scadere a fine mese, insomma. Quindi vi chiediamo di accedere a questo strumento e di darci quelle che sono, appunto, se siete dei pendolari, anche se siete dei viaggiatori occasionali. In questo modo ci potete dare delle risposte che possono aiutarci nel comprendere meglio che cosa vuole l'utente del treno. Già abbiamo raccolto un numero abbastanza alto di schede. Noi lo consideriamo un numero alto perché comunque si tratta di uno strumento volontario, spontaneo, per cui anche con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione come comitati, aver raggiunto già quasi 400 schede compilate per noi è un buon risultato e ci dà l'idea di cosa sta succedendo nel trasporto ferroviario dal punto di vista della domanda di trasporto. È ovvio che non si tratta di un sondaggio che riguarda un ambito molto grande, perché poi comunque la nostra connotazione è una connotazione locale, perché Il Treno dei Desideri fa riferimento al contesto del Vittoriese e dell'Alto Trevigiano. Binari Quotidiani fa riferimento invece, e Trenibelluno fanno riferimento a dei contesti che sono dei contesti, più verso il bellunese. Quindi è un ambito un po' più ristretto rispetto a quello che potrebbe essere un sondaggio esteso magari a tutto il Veneto. Però proprio per questo assume una valenza importante, perché ci riguarda da vicino e in questo modo è in grado di darci dei risultati che forse, se interpretati in un certo modo, potranno essere utili per indirizzare magari il politico, le nostre azioni, le future iniziative anche che noi vorremmo prendere nel prossimo periodo. Ecco, solo per fare una rapida sintesi di alcune delle domande e di alcune delle schede che abbiamo ricevuto, abbiamo già un quadro abbastanza delineato di quella che è l'offerta, di quella che è la domanda del trasporto pubblico su ferro, cioè che cosa vuole il viaggiatore e di che tipo di viaggiatore poi si tratta. Nel caso specifico, ad esempio, vediamo già che il viaggiatore è un pendolare. È chiaro che l'insieme dei viaggiatori che noi abbiamo, dei quali abbiamo raccolto le varie schede, sono dei pendolari, e in parte un po' più piccola si tratta di viaggiatori occasionali. La cosa interessante soprattutto poi è che si capisce che appunto una buona parte di questi viaggiatori non sale nel comune di residenza, quindi si sottopone sicuramente a un viaggio prima del viaggio. E questo è un dato interessante, questo ci fa capire che forse il trasporto ferroviario non è così ramificato come si vuol far credere, e che forse l'offerta di stazioni o di punti di raccolta da dove partire forse non è più così capillare come lo poteva essere magari 10-20 anni fa. Altri dati interessanti che stiamo raccogliendo possono essere quelli che riguardano le fasce orarie di partenza. Noi abbiamo già qui, ad esempio, nella giornata tipo che parte dalle ore 00 e arriva alle ore 00, e capiamo che gran parte dei viaggiatori si concentra, come era anche logico aspettarsi, per quello che riguarda poi la partenza, nelle aree della prima mattinata, ma anche sorprendentemente che evidentemente ci sono dei viaggiatori che partono anche nel pomeriggio, quindi evidentemente ci sono ancora delle persone, ci sono molte persone che lavorano per turni. Per quello che poi riguarda invece il ritorno, appare evidente che il grosso dei viaggiatori si concentra nella fascia del pomeriggio, che però è molto estesa, parte circa da mezzogiorno e arriva fino alle 8 della sera. Quindi anche alla luce di questo è evidente che alcune delle scelte che si vogliono proporre o che si vogliono far adottare nel prossimo futuro, secondo noi, non tengono molto conto di quelle che sono le reali esigenze dei viaggiatori, e che evidentemente, dicendo che poi invece si sono calibrate certe scelte su quello che desidera il viaggiatore, avendo consultato le associazioni dei consumatori piuttosto che altre cose, evidentemente qualcosa non funziona. Evidentemente non si sono consultate le associazioni giuste, o si è un po', come dire, si sono omessi dei dati. Perché da quello che noi vediamo, appunto, gran parte dei viaggiatori si concentrano in fasce orarie, per quello che riguarda poi la partenza e poi anche il ritorno a casa, si concentrano in fasce orarie che, da quello che poi abbiamo capito dal nuovo orario cadenzato, non verranno appunto valorizzati in termini di spostamento. Interessante capire anche da quello che poi stiamo ricevendo che il percorso di andata per molti coincide con quello del ritorno, per una non piccolissima parte evidentemente questo non avviene, e che comunque vi sono molti viaggiatori che per loro fortuna non cambiano treno, ma vi sono dei viaggiatori che già ora purtroppo sono costretti a una serie di cambi. Il dato che a noi sembra così un po' più interessante è quello che riguarda la durata del viaggio in termini di chilometri. Da quello che noi vediamo è che la maggior parte dei viaggiatori è una tipologia di viaggiatori che percorre in maniera che ha una percorrenza media molto alta, media che va dall'alta da un percorso medio, appunto, che sta tra i 30 e i 90 km giornalieri, a un percorso che addirittura arriva ai 90-150 km. Ci sono addirittura dei viaggiatori che si sobbarcano dei viaggi giornalieri che sono oltre i 150 km, forse magari non arrivano a casa poi a fine giornata. Comunque, questo dato ci sembra interessante perché in realtà i viaggiatori che hanno una bassa percorrenza, cioè che una percorrenza che va dai 0 ai 30 km giornalieri, sono una piccola fetta. Questo ci fa capire che qualcosa non funziona anche in quello che è il modello che si vuole proporre per, ad esempio, l'SFMR. cioè quello di un trasporto ferroviario che si basa su una breve percorrenza, sul fermare il treno magari ogni 10-15 km. Evidentemente, da quello che noi vediamo, i viaggiatori hanno un'esigenza di trasporto di lunga percorrenza, che secondo noi, così interpretando di primo acchito questi dati, evidentemente un sistema metropolitano potrebbe non interpretare in maniera corretta. Un altro dato che ci sembra interessante è quello che ci sono tutta una serie di viaggiatori che svolgono dai 6 ai 10 viaggi alla settimana, piuttosto che magari dai, e vi sono anche molti viaggiatori che viaggiano in maniera più o meno occasionale. Un altro dato interessante è quello delle motivazioni del viaggio. Il lavoro e lo studio, evidentemente, sono le motivazioni trainanti. Ma quello che ci fa un po' così riflettere è il fatto che la maggior parte dei viaggiatori viaggia perché o non ha altri mezzi o per questioni di economicità. Questo dà anche il quadro, come dire, economico, sociologico anche del trasporto ferroviario. Questo ci fa capire che il treno non è un lusso, non è un vezzo. Il treno è un mezzo necessario, il treno è un mezzo che risponde, soprattutto poi in questo periodo storico, ad un bisogno concreto di mobilità, anche perché evidentemente altri tipi di trasporto su gomma, ad esempio, hanno dei costi ben più alti per i viaggiatori. E quindi ci chiediamo se anche questo dato è stato interpretato, viene interpretato in maniera corretta quando poi si parla di pianificazione dei trasporti a livello alto, a livello politico poi soprattutto. Sto concludendo. La cosa che appare chiara qui è che la maggior parte degli utenti, in una scala che va da 1 a 4, dove 1 rappresenta poco e 4 rappresenta molto, non è poco o per niente soddisfatta del trasporto come avviene in questo momento, e che comunque non sono molte le persone che sanno che cosa avverrà nel prossimo futuro per quello che riguarda il trasporto ferroviario. Ed è anche per questo che noi siamo qui, perché ci sembra giusto che tutte queste problematiche, tutto quello che poi dovrà avvenire, venga evidenziato in queste sedi, nei nostri incontri gruppi, nei nostri vari incontri che ci siamo prefissati di svolgere in vari ambiti territoriali. Appunto, molte poche persone hanno visto le bozze del nuovo orario cadenzato, sono poche queste persone, molte non sanno appunto in che maniera valutare, in che modo appunto questo orario influenzerà la propria vita, però i pochi che l'hanno visto sanno che questo nuovo orario cadenzato avrà un impatto molto negativo sulla propria vita quotidiana e sul trasporto ferroviario. Quindi io voglio anche un attimo così riallacciarmi a quello che abbiamo detto ad un convegno. Adesso io questa sera ho visto anche degli amici del sindacato a un convegno al quale abbiamo partecipato qualche mese fa, che appunto si intitolava "Al Veneto serve il treno", e c'era anche un punto di domanda, credo forse. Visti questi dati, la nostra risposta non può essere che affermativa. È ovvio che al Veneto serve il treno, però evidentemente non serve questo treno. Serve un modo che sia molto diverso di intendere il trasporto ferroviario. Serve soprattutto poi anche superare, secondo noi, il giochetto classico del rimpallo delle responsabilità tra ente regione e tra Trenitalia. Serve anche superare il teatrino delle promesse elettorali di chi vuol far credere che la logica del siamo qua, ci pensiamo noi, siamo vicini alla nostra gente, sia la logica possibile, sia la logica attuabile, perché finora questa logica non ha assolutamente risolto nulla, appunto. Serve ripensare soprattutto poi a un modello di trasporto che sia un trasporto a rete, dove ci sia, come si diceva prima, anche una reale integrazione dei servizi ferro-gomma, e che vi sia finalmente questa integrazione tariffaria che a quanto pare è possibile in molte parti, soprattutto sembra che sia possibile anche in regioni qui in Italia nelle quali uno direbbe ma che strano, e invece non è possibile in questa regione che invece vanta performance, vanta tutta una serie di qualità che poi però non si traducono al lato pratico in servizi per il cittadino. Secondo noi tutto questo può avvenire solo in un modo, cioè attraverso il coinvolgimento delle associazioni, dei consumatori e soprattutto degli utenti. Questo perché se non vi è il coinvolgimento dei comitati tipo il nostro o degli altri comitati che operano nel territorio del Veneto, che sono altri appunto, non sarà possibile superare questa cosa. L'unica soluzione è quella di lavorare insieme e l'unica soluzione è quella che poi il politico a vario livello, sia locale sia provinciale, per quello che poi conteranno, ma anche e soprattutto regionale, ci aiutino a portare le nostre istanze, le vostre istanze, nei luoghi nei quali appunto si possono risolvere i problemi del trasporto pubblico. Mi sembra che non ci sia altro da dire, io vi ringrazio.
Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là. Tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus.
Je crois que je t'aime.
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime.
Je ne sais plus.
Pourquoi me tais?
Je ne sais plus.
Je crois que je t'aime.
Je ne sais plus.
Le jour se lève.
Je ne sais plus.
La vie t'appelle.
Je ne sais plus.
C'est comme un rêve.
Je ne sais plus.
Je crois que je t'aime.
Je ne sais plus.
Love.
Siamo ancora nella musica rilasciata con licenze libere Creative Commons nel sito www.freemusicarchive.org, in questo caso un gruppo di musicisti per metà francese e per metà africano del Mali, per la precisione. Si chiama questo gruppo L'Essazo e questa canzone si intitola Je ne sais plus. E come avete ascoltato in questa puntata di Voci dalle Dolomiti, al centro della nostra attenzione c'è la questione della ferrovia, di come nel corso degli anni sembra veramente che tra Regione e Trenitalia sia stata un po' una bella competizione a scoraggiare l'utilizzo del treno locale più che altro, visto che il servizio è andato via via peggiorando e soprattutto non è mai migliorato per quanto riguarda l'offerta a disposizione dei cittadini in provincia di Belluno e nella parte settentrionale della provincia di Treviso, che sono interessati dalle linee di cui stiamo parlando attraverso la registrazione dell'incontro pubblico Mamma ho perso il treno, le linee Padova-Calalzo e Venezia-Ponte nelle Alpi-Belluno, che oltretutto hanno anche una valenza turistica, oltre che ovviamente per i residenti delle zone interessate, pendolari, studenti e quant'altri. Ciò non sembra preoccupare più di tanto i responsabili del servizio di trasporto e in linea generale, come sappiamo, il nostro paese soffre di un forte ritardo sia per quanto riguarda il trasporto collettivo sia per quanto riguarda i processi di intermodalità. Non apriamo il capitolo pietoso e penoso della intermodalità con la bicicletta, però ci limitiamo a osservare che i vari governi del fare, dire, baciare lettere a testamento su questi fronti che riguardano poi direttamente anche la salute e quindi anche le spese per la salute, per esempio, non sembrano affatto sensibili, mentre si spendono molti denari anche pubblici per varie forme di cementificazione che invece alla salute fanno del male, vedi tutte le cose che promuovono l'utilizzo delle automobili, del trasporto di merci su gomma, territorio invaso da autotreni, tir e quant'altro. Comunque, torniamo alla nostra questione ferroviaria locale, Padova-Calalzo, Venezia-Belluno, a margine dell'incontro Mamma ha perso il treno di Feltre, che avrà un seguito e vari seguiti nel corso dell'estate. Abbiamo parlato con uno degli esponenti degli organizzatori, Mattia Centeleghe, che è anche il responsabile del sito web www.trenibelluno.it, ed ora vi voglio riproporre per l'appunto questa conversazione registrata a Feltre. Al microfono di Radio Cooperativa Mattia Centeleghe, fondatore del sito web trenibelluno.it, che è una delle realtà che partecipano alle varie mobilitazioni attorno alle problematiche, perché in genere parliamo di problematiche più che di altro, del servizio di trasporto collettivo su rotaia che coinvolge anche la provincia di Belluno, o in particolare la provincia di Belluno. In questo periodo soprattutto ci si sta adoperando attorno alla tema di una revisione degli orari proposta dalla regione. Ci sono una serie di incontri, noi siamo con Mattia qui a Feltre, in comune, in municipio sostanzialmente, dove c'è uno degli incontri della serie Mamma ha perso il treno, serie che continuerà immagino e sulla quale potrete trovare informazioni appunto nel sito www.trenibelluno.it. Ecco Mattia, quindi ti chiedo innanzitutto se ci puoi inquadrare un po' la problematica attuale di cui vi state occupando proprio in questi giorni, spiegare un po' qual è il problema di questi orari e così via.
Assolutamente, buonasera a tutti, Mattia Centeleghe, siamo appunto qui a Feltre con il quarto evento della serie Mamma ho perso il treno. Diciamo che noi come Treni di Belluno siamo un gruppo di appassionati, quindi non siamo né pendolari, o meglio qualcuno è pendolare, ma siamo proprio appassionati di ferrovia, di trasporto ferroviario, e come dice il nome proprio della provincia di Belluno, e gioco forza anche dell'Alto Trevigiano, quindi del lato di Conegliano e lato di Montebelluna. Ci troviamo qui questa sera, come ci siamo trovati le altre sere in giro un po' per le province, a parlare della proposta di un nuovo orario cadenzato che è stato introdotto dalla Regione del Veneto. Diciamo che quello che noi puntiamo a fare è innanzitutto analizzare un po' quello che è lo stato del disservizio attuale, perché la situazione è abbastanza critica, come ci racconta Lucio di Binari Quotidiani, insomma la situazione è abbastanza pesante. Noi con la nostra passione, con le nostre competenze diciamo tecniche, ovviamente non possiamo e non vogliamo sostituirci a chi lo fa di mestiere, a chi lo fa per professione, però pensiamo di avere gli strumenti, di avere le conoscenze per analizzare la situazione, fare un po' il quadro e cercare anche di indirizzare poi magari un'iniziativa come quella di questo tipo. Quindi diciamo che ci prestiamo la nostra conoscenza a quello che poi sono i pendolari, a quello che sono poi gli utenti, per cercare di correggere il tiro.
Senti, giusto per capire qual è il problema messo a fuoco ora, che cos'è questa proposta di orario cadenzato, che cosa si intende?
Allora, la proposta di orario cadenzato intanto è un progetto molto ampio che riguarda tutta la regione del Veneto e che ha le sue origini nel 2000, si parte dal 2011 con i primi studi, si arriva a dicembre del 2012 con col decreto regionale che lo introduce. Di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di rivedere tutto l'orario ferroviario della regione, impostandolo su appunto l'orario cadenzato, che significa far partire sostanzialmente i treni allo stesso minuto ogni ora, avendo un modello molto schematico, molto modulare di circolazione dei treni. E di per sé questo non è un problema, anzi, studiato opportunamente, può favorire l'integrazione con gli altri mezzi di trasporto, insomma, e può aiutare sia gli utenti sia il gestore dell'infrastruttura, quindi in questo caso RFI, a pianificare le varie tracce orarie. Insomma, di per sé non è un problema. Il problema qual è? E intanto la carenza di informazioni che c'è stata riguardo a queste modifiche che sono state proposte. E una volta che abbiamo ottenuto gli orari, diciamo, abbiamo fatto delle richieste scritte, poi li abbiamo ottenuti e ci siamo dati il tempo di analizzarli bene, vedere come la regione aveva pensato di strutturare questo servizio, e ci siamo accorti che per quanto riguarda un po' tutta la regione, ma specialmente la zona bellunese, Aldo Trevigiana, quindi le linee diesel sostanzialmente, si è venuto incontro a un problema di riduzione del numero di corse, specialmente nei giorni festivi c'è un drastico calo, c'è stato un notevole calo della fascia oraria in cui si fa il servizio, quindi non è più un treno ogni ora, ma è un treno ogni ora, i giorni feriali, ma neanche tutte le ore, e si va via via a scadere quando si arriva al festivo, che c'è più o meno un treno ogni due ore nelle linee più fortunate, e si arriva addirittura un servizio a spola, quindi un treno solo che fa avanti e indietro, è il caso della Treviso Montebelluna nei giorni festivi. Quindi abbiamo fatto un po' il quadro della situazione e poi abbiamo analizzato un po' quello che era appunto il tipo di ragionamento che la regione ha fatto nell'impostare questo orario. Diciamo che di per sé appunto non è il concetto sbagliato, è proprio come è stato visto con dei tempi di percorrenza ancora più dilatati rispetto adesso, è stato visto con delle famose ormai rotture di carico, cioè con il cambio di treno tra una tratta e l'altra, con tempi di attesa a volte anche troppo alti, si parla dell'ordine dei 18-20 minuti in alcune stazioni per continuare il viaggio sulla linea successiva. Insomma, questo ci sembrava poco opportuno, insomma.
Voi avete quindi elaborato anche delle proposte di correttivi a questo orario cadenzato proposto dalla Regione?
Sì, esatto. Noi innanzitutto, appunto, come ti dicevo, abbiamo analizzato la loro proposta per capire qual era stato il ragionamento che era stato fatto e come erano intervenuti. E poi abbiamo cercato di capire come si poteva correggere il tiro. Diciamo che, riassumendo velocemente gli interventi, quello che noi pensavamo era di spostare il nodo principale per la provincia di Belluno da Ponte nelle Alpi a Belluno, perché la regione prevederebbe di fare Ponte nelle Alpi un po' il centro delle varie di convergenza delle varie linee. Belluno invece ci sembra la scelta più opportuna, perché comunque è il capoluogo di provincia, perché comunque ha una serie di servizi anche fuori dalla stazione, insomma, che rendono più facile la vita.
Che cosa può spingere chi si occupa di trasporti in regione a invece individuare Ponte nelle Alpi come nodo?
Guarda, da quello che abbiamo visto, il nodo a Ponte nelle Alpi si è fatto da solo, nel senso che l'orario ferroviario, diciamo, che viene strutturato partendo dalle linee principali e i treni internazionali, poi si passa ai treni a lunga percorrenza, poi ai treni regionali, e via via si va a decidere l'orario dei nodi più piccoli e delle linee più piccole. E quindi diciamo che verosimilmente noi ce lo siamo trovato tra capo e collo, proprio perché è il risultato di cose più ampie. Quindi secondo me non è stato pensato Ponte nelle Alpi come nodo. Invece spostarlo a Belluno, diciamo, comporterebbe non una spesa aggiuntiva, non uno stravolgimento del servizio, verrebbe comunque mantenuto lo schema previsto dalla regione, quindi lo spezzettamento in tre linee: Belluno-Calalzo, Belluno-Conegliano-Venezia e Belluno-Padova, intersecando adeguatamente i treni, facendo in modo che sia possibile anche fare dei treni diretti, quindi senza di nuovo spezzare lo schema di orario cadenzato, ma mantenendo alcune corse, quelle principali, dirette.
Voi avete avuto dei riscontri da parte della regione sulla vostra controproposta?
No, purtroppo in questo momento no, non abbiamo assistito a nessuna replica da parte della regione. L'unica replica è stata dell'assessore Chisso, è stata riguardo una lettera del consigliere Riolon. Noi l'assessore l'abbiamo invitato a tutti gli eventi, è sempre stato invitato e è sempre stato mandato un resoconto di quello che era stato detto nelle puntate precedenti. L'unica risposta che c'è stata ufficiale fino adesso è stata data al sindaco di Montebelluna, che aveva patrocinato l'evento della settimana scorsa, e quindi diciamo che noi come pendolari, utenti, organizzatori insomma di questi eventi siamo stati abbastanza ignorati, si può dire, per il momento. Noi continueremo a invitarlo, chiaramente la speranza è quella di essere accolti da Chisso e speriamo anche da chi materialmente ha pensato questo orario, però vorremmo avere un confronto diretto con gli orariisti, comunque con i tecnici, non volendoci sostituire a loro chiaramente, ma solo perché pensiamo di avere delle buone idee da mettere sul piatto, insomma.
I tecnici che sono della regione, non di Trenitalia, o sono tutte e due gli enti, diciamo?
I tecnici erano un tavolo misto. Era un tavolo misto fatto da un ingegnere della regione, qualcuno di Trenitalia, qualcuno di Sistemi Territoriali, che è l'azienda di trasporto ferroviario regionale che si occupa solo della Adria Mestre, e quindi era un tavolo misto. È stato detto che erano state coinvolte anche a suo tempo le associazioni dei consumatori, sì, questo risulta effettivamente dalle carte, però non risulta che siano stati poi considerati più di tanto i loro interventi. Infatti ci siamo ritrovati appunto con questo tipo di orario così, un po' imposto dall'alto, che non si sa quando entrerà in vigore, non si sa come entrerà in vigore, si era detto giugno 2013, poi dicembre, poi a metà tra settembre e dicembre, insomma c'è una situazione un po' così di incertezza, quindi noi cerchiamo intanto di sensibilizzare, di analizzare, sollecitare comunque gli interventi di chi poi ne è di competenza, insomma.
E questa cosa non è ancora stata oggetto neanche di attenzione da parte delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, per esempio, o c'è stata qualche iniziativa lì?
Iniziative sinceramente non lo so, non sono a conoscenza, però l'interessamento c'è stato sicuramente, a partire dai consiglieri regionali bellunesi, Bondare e Olon, che con il famoso emendamento in legge finanziaria hanno diciamo bloccato la situazione, hanno un po' messo la toppa. Stiamo prendendo tempo, comunque c'è stato l'interessamento per esempio a Montebelluna del consigliere Niero, che anche lui si è interessato e ha richiesto da noi la documentazione che abbiamo prodotto per farla vedere ai suoi colleghi e alla commissione preposta in regione, quindi c'è un po' di movimento c'è, e poi c'è l'appoggio che non è da poco di una serie di comuni, tra cui il primo, quello di Calalcio, è stato il primo ad accogliere i nostri desideri, insomma le nostre richieste. E poi via via da Longarone, Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre, Montebelluna, Vittorio Veneto, insomma c'è un discreto numero di adesioni insomma a queste iniziative, di interessamento comunque alla problematica.
E invece dal punto di vista dei soggetti sociali che sono attivi attorno a questa iniziativa, tu appunto rappresenti trenibelluno.it, poi ci sono altre realtà di base se non sbaglio.
Sì, ci sono due comitati di pendolari spontanei, uno è Binari Quotidiani, che è diciamo un po' diffuso tra Feltre e Montebelluna, e poi c'è il Treno dei Desideri, che è più concentrato su Vittorio Veneto. Attorno ai due comitati di pendolari c'è l'appoggio della Fede Consumatori Belluno, del WWF Veneto, insomma c'è stata una bella adesione, diciamo c'è un interessamento buono.
Senti, adesso vi state facendo questi incontri e, diciamo, per far conoscere e sensibilizzare magari anche gli amministratori pubblici che non si fossero ancora avvicinati a questa tematica, a questa problematica, che comunque vi vede giocare in difesa, cosa abbastanza tipica in questi anni o decenni per le aree cosiddette periferiche della rete ferroviaria. Dal punto di vista, diciamo, invece di propositivo, voi avete elaborato qualche idea invece da sottoporre al decisore politico sul trasporto ferroviario in questa zona?
Sì, esatto, quello che ti dicevo prima, appunto, quelle idee che abbiamo messo giù e che poi presenteremo anche questa sera, di spostamento del nodo su Belluno, della rivisitazione del sistema di coincidenze e così, fa parte appunto di queste proposte.
Ma questo diciamo riguarda gli orari, avete anche elaborato qualche cosa di più strutturale, diciamo tanto tempo fa si parlava per esempio poi della cosiddetta metropolitana in superficie, che avrebbe dovuto avere un anello nord anche in Val Belluna, che riguardava la provincia di Belluno e poi la pedemontana trevigiana sostanzialmente, poi qualche anno fa c'è stata una sperimentazione probabilmente non convinta di una navetta Belluno-Feltre, che sembra una cosa banale, che dovrebbe anche funzionare, però evidentemente se non viene promossa adeguatamente tra la popolazione forse non è connessa con altre opportunità di interscambio, intermodali, forse non funziona. Ecco, da questo punto di vista, secondo voi c'è qualche margine per riprendere qualche filo di qualche discorso?
Sì, guarda, il margine per riprendere i discorsi lasciati in sospeso c'è sicuramente. Diciamo che adesso ci siamo concentrati sul, è un po' brutto dire, ma salvare il salvabile e cercare di farlo facendolo bene. Insomma, la situazione è problematica a livello di crisi economica, così, quindi ci rendiamo conto delle difficoltà anche nel reperire i fondi anche per fare il servizio minimo, però siamo convinti appunto che bastino pochi interventi mirati per fare un orario comunque decente. A quel punto, dopo, una volta che il sistema è avviato, si può pensare a far partire anche gli altri progetti, che, come si dice appunto, del servizio ferroviario metropolitano regionale e così via, insomma. Quindi sì, non abbiamo ancora strutturato niente di concreto, di progetto così, però sicuramente ci saranno i margini per farlo.
Ecco, per esempio, dal punto di vista della navetta Belluno-Feltre c'era... probabilmente ci sarebbero potenzialmente anche dei volumi di traffico interessanti se vi si concentrassero gli sforzi del trasporto collettivo. Lì che cosa può essere successo, visto che è stata sperimentata ed è andata, diciamo, poi subito in archivio?
Guarda, lì il fallimento è stato decretato, secondo me, dalla poca pubblicità che è stata fatta e dal fatto che è stata introdotta la navetta in mezzo all'orario già esistente, quindi c'erano treni che si rincorrevano a distanza di un quarto d'ora, era poco appetibile comunque come tipo di offerta. In futuro, quando forse, speriamo, la gente si riappassionerà alla ferrovia e al trasporto su ferro e quando anche tutti i trasporti afferenti, quindi la linea su gomma, diciamo, non faranno concorrenza ma faranno... il favore della ferrovia, allora forse in quel caso là sì, ci saranno i volumi, ci sarà la possibilità e la potenzialità di farlo. Insomma, abbiamo degli esempi funzionanti non troppo lontano da noi, quindi sì, secondo me ci sono tutti i margini per farlo. Prima appunto bisogna riaffezionare un po' la gente al treno, perché adesso, a parte gli orari, la gente è stufa di prenderlo perché non sa quando arriva, sa quando parte ma non sa quando arriva, a volte non sa quando parte, insomma ci sono delle situazioni così problematiche, insomma.
Diciamo che ha fatto un po' di tutto per farsi, non, per non farsi amare il treno in questa zona.
Je crois que je t'aime,
je ne sais plus.
Pourquoi me t'aime,
je ne sais plus.
Je crois que je t'aime,
je ne sais plus.
Le jour se lève,
je ne sais plus.
La vie t'appelle,
je ne sais plus.
C'est comme un rêve,
je ne sais plus.
Je crois que je t'aime,
je ne sais pas.
Les mots nous aiment,
je ne sais plus.
La vie t'appelle,
je ne sais plus.
Pourquoi se taire,
je ne sais pas.
Je crois que je t'aime,
je ne sais pas.
Le jour se lève.
Ascoltato la voce di Mattia Centeleghe di TreniBelluno.it, una delle realtà che ha dato vita a questa mobilitazione per il futuro della ferrovia e per evitare appunto che continui il declino, che potrebbe portare anche poi alle premesse per decisioni drammatiche, a volte si fanno maturare attraverso questo lento logorio. Si vuole evitare questa tendenza e invertirla con una mobilitazione che è fatta anche di proposte. E a proposito di queste controproposte, il comitato dei pendolari e degli appassionati che hanno dato vita, che hanno promosso gli incontri Mamma ho perso il treno, i quali peraltro proseguiranno nel corso dell'estate,
Nella seconda settimana di luglio saranno ricevuti dalla seconda commissione regionale a Venezia, che è la commissione che ha competenza sui trasporti. In quella sede cercheranno di esporre le loro ragioni, innanzitutto per quanto riguarda il problema delle modifiche di orario previste dalla regione, che andrebbero in particolare ad aggravare severamente la situazione del trasporto di domenica nelle linee in questione, la Padova-Calalzo e la Venezia-Belluno, che interessano quindi soprattutto la parte settentrionale della provincia di Treviso e l'intera provincia di Belluno. Sono sostanzialmente le uniche due linee che la attraversano in parte, perché poi largamente la provincia di Belluno è sprovvista del servizio ferroviario, la gran parte delle vallate non ce l'ha, dalla Gordino alla Valle del Boite eccetera eccetera, non sono servite da mezzi su rotaia. E quindi nelle prossime settimane cercheremo di riferire anche come sono andati questi incontri, o meglio, per meglio dire, questo incontro in regione. In ogni caso potete trovare informazioni andando a www.trenibelluno.it o cercando qualcuno dei siti linkati a quella homepage, come binari quotidiani, che trovate anche digitando in Google binari quotidiani. E per questa settimana è tutto per quanto riguarda i treni, ed ora apriamo un'altra parentesi, non prima di avervi ricordato che Radio Cooperativa ha bisogno dell'aiuto di tutti, e in particolare in questo momento, perché vive una situazione di difficoltà finanziaria. Se potete, date una mano con un piccolo o grande aiuto economico utilizzando un conto corrente postale, che è il numero 120 823 01, 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova, per dare una mano e evitare che rischi di chiudere una voce di libertà, di democrazia per il Veneto, che dà appunto spazio a tematiche che altrimenti rischiano di finire veramente nel sottoscala del mondo dell'informazione. 120 823 01, il conto corrente postale di Radio Cooperativa. Ci avviamo verso la conclusione di questa Voci dalle Dolomiti per questa prima puntata di luglio. Vorrei però prima segnalarvi un paio di iniziative. In particolare vi voglio ricordare un messaggio che arriva dal Comitato Bellunese Acqua Bene Comune per il 50° anniversario della strage del Vajont, che avvenne appunto nell'ottobre del 1963. Come spesso accade, scrive il Comitato, questo tipo di celebrazioni purtroppo si trasformano in sterili passerelle istituzionali nei luoghi della memoria. Passerelle accompagnate da appassionati discorsi retorici, carichi di buoni propositi, a cui non corrispondono quasi mai altrettante coerenti iniziative politiche. Una volta spenti i riflettori mediatici, sulle responsabilità di questa vicenda ricadrà di nuovo un assordante silenzio, mentre le stesse logiche speculative di potere, prive di trasparenza, continueranno a essere riprodotte sul nostro territorio e imposte alle comunità locali. Ipersfruttamento idroelettrico, agricoltura intensiva, prolungamento dell'autostrada A27, avanzamento della cementificazione, inquinamento atmosferico, sono solo alcune delle problematiche contro cui stiamo lottando. Per far sì che la celebrazione della tragedia del Vajont non rimanga una semplice parentesi, un breve momento dedicato alla memoria, ma diventi una possibilità di riflessione collettiva e un'occasione di partecipazione in difesa del nostro territorio, abbiamo la volontà di organizzare con tutti coloro che lo vorranno 2-3 giorni di incontri e di dibattiti tra il 18 e il 20 ottobre prossimi. Il nostro desiderio, scrive il Comitato Acqua Bene Comune, è concludere questa iniziativa con una grande mobilitazione regionale contro le grandi opere e contro la distruzione del territorio. Su queste premesse abbiamo convocato per sabato 13 luglio alle 15 al Centro Servizi del Volontariato di Belluno, che si trova in centro città in via Piave 5, un'assemblea territoriale aperta alla quale possono dunque partecipare tutti i comitati, i movimenti, le associazioni e i singoli cittadini per discutere dei contenuti e delle modalità organizzative dell'iniziativa, per condividere e costruire insieme un grande appuntamento che sappia, dal basso e in forma unitaria, proporre un'idea alternativa di questo territorio unico al mondo. Per altre informazioni si può consultare il sito web del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. In chiusura vi ricordo un ultimo appuntamento che riguarda la memoria, la storia della resistenza, ma anche la resistenza oggi contro appunto altre minacce alla democrazia e alla libertà. L'appuntamento è per il 14 luglio, domenica. Siamo al confine tra il bellunese e il trevigiano, sopra Valdobbiadene, a Mariec, sopra Pianezze, dove si terrà dalle 10.30 un incontro presso il monumento che ricorda i 134 caduti civili e partigiani della Brigata Mazzini. Quindi ci sarà una serie di interventi, tra cui quello di Luigi Polegato dell'Ampi Valdobbiadene, del sindaco di Valdobbiadene Bernardino Zambon e di Gabriele Sossella dell'Ampi Quartier del Piave e Vallata. Seguiranno il pranzo e altri momenti di convivialità. Siamo proprio sul crinale di confine tra Belluno e Treviso, dove peraltro proprio una decina di giorni fa si è svolta una passeggiata partigiana organizzata da me e da altri. In quell'occasione si sono tenuti anche tre interventi di Lorenzo Guadagnucci, giornalista che ha raccontato la sua drammatica esperienza al G8 di Genova e quei momenti tragici per la democrazia italiana, di Roberto Tacca, presidente dell'Ampi La Spasma della Sinistra Piave Bellunese, che ha parlato della sua tesi di laurea in storia su tematiche riguardanti la resistenza in provincia di Belluno, e di Anna Clementi, che invece ci ha portati di nuovo nell'attualità con la sua testimonianza sulla situazione in Libia e soprattutto sulla tragedia dei profughi libici che cercano rifugio fuori dai confini nazionali. Questi tre interventi saranno proposti da me poi agli ascoltatori di Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti nelle prossime puntate del mese di luglio. Con questo è tutto per Voci dalle Dolomiti di questa settimana, la prima puntata di luglio. Un grazie a tutti, l'appuntamento alla prossima, buona serata da Zenone Sovilla.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
story starts.